Buonasera a tutte. Buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Naso, che è la parasha appunto che ci inoltriamo a studiare oggi insieme, Be'ezrat Hashem. Volevo, come vi ho scritto anche prima, abbiamo diversi argomenti interessanti, ma soprattutto voglio mettere l'accento oggi sulla Birkat Kohanim. Dunque ricordo oggi 9 Sivan, 5 giugno. Per chi dovesse concludere un ritato che abbia bene la data a mente. Allora, come di consueto, parto con la sintesi della parasha per avere un'idea degli argomenti. Ci soffermeremo velocemente su un primo e poi sulla Birkat Kohanim e, grazie a Rivka Rossella, che vi piace ricordare ogni settimana, anche sulla bellissima Haftarah di questa settimana. Molto più leggera anche questa, diciamo. Allora, siamo a Parashat Naso, dunque partiamo con gli argomenti della Parashah. Si parte con lì. Allora, sapete che la tribù di Levi è divisa in tre casati, Gershon, Kehat e Merari. Allora, si è conclusa la Parashah di Bamidbar con gli incarichi di Kehat e le preparazioni per loro, e Parashat Naso invece si continua con gli incarichi di Gershon, poi seguono quelli di Merari, il loro censimento. Poi ci sono le norme per mantenere appunto puro l'accampamento, il risarcimento al proselita, le offerte che spettano al Kohen, e poi abbiamo tutta la parasha di Parashat Sotah, quello che viene definita Parashat Sotah, la sospetta adultera, tutto l'iter, no? Del marito che la sospetta e allora la presenta, e insomma tutto quello che bisognava fare, dove veniva fatta giurare, dove c'era questo rotolo di pergamena con le maledizioni che viene cancellato, poi insomma tutta la lista. Abbiamo anche tutte le norme sul Nazir, del Nazireo, abbiamo la Birkat Kohanim che poi svilupperemo e abbiamo le 12 offerte dei 12 capi tribù che, come abbiamo ricordato stamattina, erano quelli che erano incaricati in Egitto, tornando in Egitto, responsabili, diciamo, degli ebrei, e che sono stati dunque colpiti e anche molto maltrattati fisicamente e moralmente dai sovrintendenti egiziani, e dunque hanno ricevuto, come si dice, i colpi per Am Israel. Ecco perché hanno poi meritato di essere a capo delle tribù, e sono loro che stavolta portano le offerte secondo poi l'ordine, non genealogico, ma secondo l'ordine di come erano accampati. Dunque 12 giorni, 12 offerte identiche, e poi c'è l'inaugurazione del Mizbeach e poi c'è la comunicazione divina di Hashem con Moshe. E allora prendiamo velocemente un primo punto della parasha, appunto secondo la Chassidut, prima di inoltrarci alla Birkat Kohanim. Allora, e partiamo da proprio dall'inizio della parasha. È subentrata adesso la nostra spagnola, perché oggi parleremo di Varitz e di Kim spagnoli, ma dopo, secondo tempo, siamo ancora al primo tempo, poi seconda parte. Ecco, allora, primo tempo, partiamo dalla parasha. Ciao carissimo. Nome della parasha. Nome della parasha è Nassò. Ok? E che è una parasha che la maggior parte delle volte viene letta subito dopo appunto la festa di Shavuot, la festa del dono della Torah. Come anche riportato nel Rambam, Maimonide, nelle Ilchot Filah, nel Shulchan Aruch dell'Ora Chaim, e poi riprenderemo poi l'Ora Chaim. Allora, e come sappiamo, il nome della parasha esprime diciamo, il vantaggio straordinario dello studio della Torah che viene acquisito dall'uomo che la studia. Infatti, Nassò, Milashon, Lehinassè Lemala, dunque innalzarsi, elevarsi. Dunque, dopo che abbiamo ricevuto la Torah, allora i Bnei Israel sono arrivati al Nassò, sono arrivati a questa elevazione, e come è riportato nel trattato di Psachim 68b, che Rav Yosef era presente in questo pasto festoso della festa di Shavuot e diceva: se non fosse per questo giorno di Shavuot, Quanti OSEF ci sarebbero nel mercato? E Rashi poi vi spiega che se non fosse per questo giorno di Shavuot, appunto dono della Torah, e che grazie a questo giorno ho studiato Torah, mi sono elevato, ce ne sono tanti Yosef. E che differenza tra me e loro? Dunque, la differenza appunto di questo dono straordinario. Dunque, quando nel Mamad Har Sinai, Kadosh Baruch Hu ci ha definiti Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, come lo vediamo in Chumash Shemot, al capitolo 19, passo 6, dunque un regno di sacerdoti e popolo santo, e definendoci tali, ci ha elevato a questa Ma'alà, come si dice, superiore. Dunque, quando un ebreo studia Torah, lo porta a superare i limiti dell'esistenza materiale, e lo studio della Torah, attenzione, anche rispetto, lo studio della Torah rispetto all'attuare le mitzvot, consiste nel fatto che tramite lo studio della Torah si crea un'unione assoluta tra l'intelletto umano e la chokhmah, dunque la saggezza, l'intelligenza di Hashem che si riveste nella Torah. Dunque, quando l'intelletto, il cervello dell'uomo capisce, percepisce il pensiero della Torah, dunque si crea quest'unione perfetta, come dicevamo, appunto, tra il cervello umano e la chokhmah di Hashem. E questo ovviamente porta l'uomo a un'elevazione altissima. E questo dunque noi ci arriviamo, Baruch Hashem, grazie a cosa? Grazie al legame essenziale, profondo, intrinseco che vi è tra l'ebreo e HaKadosh Baruch Hu. Perché quando l'ebreo studia Torah non è uno studio qualsiasi o un capire, percepire una suggia che può essere detta mudo o un concetto, questo o altro, ma è un'unione tra due essenze legate in un legame indissolubile tra loro, come infatti ha riportato all'inizio del secondo Perek del Tanya, che l'anima di ogni ebreo è parte di Hashem, chelek elokam immal mamash. E dunque il ponte che collega tra l'anima divina e HaKadosh Baruch Hu è proprio la Torah. Ecco perché questo studio di Torah ci innalza, infatti come inizia la parasha, con il termine Nasso Etrosh, letteralmente vuol dire conta, fa il censimento dei capi, cioè di ogni ebreo. E in questo caso siamo partiti, come abbiamo detto prima, dai discendenti di Gershom. Dunque, ma se ci soffermiamo sui termini Nasso e Rosh letteralmente vuol dire capo, e il capo è la parte superiore tra tutte le membra del corpo, e dunque questo capo, che di per sé è già la parte più elevata, si eleva ancora di più tramite la Torah, a un'elevazione che non vi è più alta, perché cioè, è oltre i limiti appunto del mondo, al punto che proprio i limiti fisici del mondo non lo limitano. E dopo Parashat Nassò, dunque questa, cioè dopo aver ricevuto Matan Torah, Shavuot, abbiamo detto che la Parashat Nassò segue sempre più delle volte la festa di Matan Torah, di Shavuot, e dunque abbiamo parlato di questo status che Hashem ci ha conferito, che è quello del Mamlechet Kohanim VeGoi Kadosh, che siamo un popolo di Kohanim, di sacerdoti, un popolo sacro, e viene dunque dopo dunque si sottolinea perché come abbiamo detto, quando si dice Nasso Etrosh di chi? Di tutta la discendenza di Levi. Dai Levi poi discendevano sia i Levim che i Coanim. E come risaputo dal Rambam, verso la fine delle Halachot di Shemitah e di Yovel, e che ognuno che mi sentite, sì? No, ogni tanto mi sento. Allora, ognuno che Nidvaruchot Tovevino mi dà o le Badella Modif ne Hashem le Shartola. Dunque, quando uno capisce come Hashem l'ha scelto per stare dinanzi a lui, per servirlo, e allora questa consapevolezza lo porta al livello della tribù più alta, che è quella dei Coanim e dei Levim, come la tribù di Levi. E dunque, quando l'ebreo dunque non si accontenta della santità e dell'elevazione, quella base, chiamiamola così, come cioè di essere parte di un reame di Quanim, ma appunto si dà, come fate tutte voi ogni mattina, chi tutte le mattine, chi il pomeriggio, chi una volta a settimana, chi tutti i giorni, chi 3 volte al giorno, eccetera. Ma appunto si dà, si consacra allo studio della Torah, allora merita questa Nesiat Rosh, dunque questa elevazione del capo letteralmente, in aggiunta all'unione assoluta con HaKadosh Baruch Hu, di cui abbiamo parlato prima. Perché a quel punto la Torah si impregna, cioè, o piuttosto il proprio cervello, il intelletto si impregna della Torah, come dicevamo prima, Rivka del Bohe Kadosh, fino che il proprio intelletto diventa un intelletto, un Sechel di Torah e di Chochmat Hashem e della saggezza di Hashem, e dunque l'unione diventa un'unione veramente altissima e, come abbiamo detto appunto prima, può arrivare a superare appunto i limiti del mondo. Questo la parte Chassidut velocemente, e passiamo alla Birkat Kohanim come promesso. Allora, ci sono, allora, sulla Birkat Kohanim dovremmo avere diverse lezioni, però ci accontentiamo. Prima però ancora 2 punti, un attimo, prima della Birkat Kohanim. Ricordiamo che abbiamo parlato della tribù di Levi, allora dunque, Kehat, fine Parashat Bamidbar, poi Gershon, Merari, inizio Parashat Naso. Allora, i Levi, quelli discendenti di Gershon, avevano il compito di accompagnare la presentazione dei sacrifici con canti di lode a Kadosh Baruch Hu. Adesso, purtroppo, dalla distruzione del Bet HaMikdash non si udirono più queste melodie così armoniose, perfette, diciamo, ma è rimasto sì mutato l'uso presso tutte le comunità ebraiche del mondo di accompagnare il testo delle preghiere con canti, certi recitati solo dal Chazan, altri recitati da tutto il pubblico in coro, no? Questo secondo il Midrash HaGadol. In questa parasha, come vi ho accennato prima, si parla anche della Tzaraat, perché una volta abbiamo parlato della purezza del campo, una volta organizzato il campo, stabilita la posizione, no, di ogni tribù, compito di ogni tribù, il compito dei Levim, allora si procede a togliere ogni forma di impurità, sia fisica che morale. È molto interessante notare punti di analogia tra il Nazir, di cui si parla in questa parasha, e il Kohen, il Kat Kohanim Kohen. Allora, entrambi devono astenersi dal vino e alcolici, entrambi devono evitare il contatto con i morti, entrambi portano sul capo il segno di consacrazione ad Hashem, il Nazir facendosi crescere i capelli e il Kohen Gadol con la scritta Kodesh Lashem, no, sulla fronte. E Nazir, alla fine appunto del suo periodo di astinenza, doveva portare un sacrificio di Chattat, Chattat di peccato, che è un'offerta appunto che solitamente si portava per espiare un peccato. Infatti, secondo i nostri maestri, chi faceva voto di diventare un Nazir, cioè di distaccarsi dalla materialità, in realtà commetteva un peccato, perché si asteneva dai piaceri che la Torah consente e desidera per l'uomo. Questo, come lo troviamo nel Talmud Nedarim 10a. Dunque, volevo anche dirvi che, dunque, qualche punto prima, che chi non avesse notato la parasha di Naso è la parasha più lunga della Torah, e Dunque, abbiamo l'accampamento del popolo diviso per spazi, sezioni, dunque destinate a un tribù che doveva mantenere sia la purezza fisica che morale, come abbiamo visto prima. La Torah usa l'appellativo di Kadosh, di santo. Dunque, ecco perché poi si ricorda la Zarat, quelli che erano colpiti dalla Zarat. Sempre ricordando il Nazir, prima di ripartire con i Kohanim, era colui che si era votato una vita, non dice, si è votato una vita di maggiore Kedushah, però abbiamo visto che non sempre dipende come. Comunque, per almeno 30 giorni non doveva bere vino, né alcol, come abbiamo visto, perché ovviamente l'alcol può far perdere la chiarezza mentale, portare a comportamenti scorretti. E dunque non doveva tagliarsi i capelli, e questo invece perché non doveva occuparsi a rendere più bello il corpo, diciamo. Queste sono le motivazioni base, diciamo. E arriviamo alla Birkat Hanim. A Birkat Hanim ricordiamo che è il più antico ritrovamento di un testo biblico, infatti nel Museo di Jerusalem è custodita una lamina d'argento datata 600 anni avanti era volgare con il testo della Birkat Hanim, niente poco di meno. Allora, come dicevo, cercherò di un po' sintetizzare, anche perché vorrei veramente spiegarvi tantissime cose interessantissime, però vabbè. Allora, partiamo dall'atmosfera che si crea nella Birkat Hanim, che quando riesco ad andare la mattina cerco di inoltrarvela anche a voi, e come in un certo modo, vabbè, come vedremo anche qua, che la Birkat Hanim si posa su tutti quelli che sono presenti, ma anche non, ma soprattutto i presenti. Ecco perché ci tengo a condividere con voi questa atmosfera così sacra, così speciale, che si crea prima, durante e dopo la Birkat Hanim, in particolare all'interno appunto di Bet Knesset. E questo grazie a cosa? Grazie alla preparazione, al canto, al divieto di osservare i Kohanim e la loro Kedushah, al piacere di rimanere vicino ai propri familiari o amici, in silenzio, abbracciati, facciamo anche noi. E questa atmosfera è talmente forte e coinvolgente che crea questo attimo di santità che poi si imprime nell'animo, no? Si imprime fortemente proprio nell'animo. E genera un istante anche di forte amore verso la propria tradizione, la propria storia, e permette di convincere Hashem stesso a mandare nel mondo il proprio sostegno. Ciao carissima, siamo alla Birkat Kohanim. Allora, abbiamo dietro le mani del Kohen, che sono stese verso Israele, c'è questo simbolo di unione, appoggio, e dunque dietro le mani si nasconde la presenza divina. Dunque, da questa fessura generata dallo spazio tra le dita, che scruta il volto di ogni ebreo, volto panim in ebraico, che è sempre un segno di pnim, dunque dell'interiorità che è celata appunto nell'animo ebraico, e che purtroppo spesso dunque nascosta da momenti tristi della vita, o da momenti insignificanti, insignificanti, volevo dire, diciamo, futile felicità. E questa mano, no, di queste mani dei Kohanim, la mano è l'emblema di aiuto, anche di unione, che aprendosi, no, come fanno i Kohanim quando ci benediscono, ci insegna che Hashem, anche se nascosto, continua a guardare dunque il suo popolo e non ci abbandonerà mai. Amen, amen. E dunque le mani dei Kohanim devono essere purificate appunto prima della benedizione. E chi ha notato che al tempio non è il Cohen stesso a fare la Netilà, ma sono di norma i Devi'im a lavare le mani. Se non ci sono in tempio dei Devi'im, allora sono i primogeniti, che appunto versando l'acqua al Cohen dichiarano di voler servire il Cohen, trasmettono anche simbolicamente l'importanza appunto dell'unione, dell'amore, che sono caratteri fondamentali per il nostro futuro, ma anche, e non da meno, attenzione, un senso di rispetto verso chi, nel caso del Cohen, si adopera appunto per bene di Amisrael. Ah, dai, che bello, Esther, fantastico. Suo marito fa l'anno di là perché è Behor, bellissimo. E dunque la Birkat Kohanim diventa proprio un vero e proprio simbolo, esempio di vita ebraica, sapersi dunque rapportare l'un l'altro, dunque fornendo il soccorso dovuto, cercare di assistere chi nella vita non riesce a trovare una vera serenità. Dunque, attraverso un canto, una parola di Torah, una mano tesa, è un augurio, è ciò che poi permette ad Hashem di mandare lui poi la sua berachà. Ecco, questo. Allora, un altro punto interessante. Allora, quando ci sono minimo due Kohanim, il Chazan chiama i Kohanim ad adempiere al proprio compito, no? Questo se sono almeno due. Se solo uno, no. Come mai? In ogni cosa c'è una merede di spiegazione, ho scelto qualcheduna. Allora, dunque la domanda è perché il singolo Cohen non ha bisogno di essere sollecitato come sì quando sono almeno in due? Allora, abbiamo detto che il Cohen deve benedire Be'ahava, con gioia e amore, Be'ahava con amore, no? E impartire dunque la propria benedizione comunque con amore e affetto. Ma attenzione, punto molto interessante. Solo chi è in pace con se stesso può trovare anche la serenità interiore adatta per potersi rivolgere anche alla comunità nel momento della benedizione. Cosa succede però quando sono in due o più Kohanim? Qui si potrebbe generare invidia e competizione tra loro. E questo impedirebbe che le parole di richiesta a Hashem siano recitate prive della dovuta concentrazione e amicizia. Dunque, l'invito del Chazan, dell'officiante, non è dunque, come potrebbe sembrare, una semplice convocazione, no? Come abbiamo detto prima, ad adempiere, convocazione coanime, ad adempiere il proprio compito, ma in realtà è un vero e proprio appello per ricordar loro che ogni forma, anche nascosta, di rivalità o rancore potrebbe impedire la vera trasmissione della Birkat Kohanim, che è una benedizione che a sua volta tanto amata e voluta da Kadosh Baruch. E, dunque, quando si dice, quando si invita i Kohanim, anche in questo invito a pregare, allora, prima cosa, attenzione a non avere nel cuore nessuna rivalità, rancore, ma anche, attenzione, voi siete Kohanim, in quanto discendenti di Aaron HaKohen. E dunque, come Aaron HaKohen, dovete essere privi di odio e di rancore e felici per essere stati scelti per impartire questa straordinaria bracha. Bracha che, come tutte sapete, viene recitata alla conclusione dell'Amidah, delle 18 brachot dell'Amidah, e questo perché solo dopo aver espresso la propria contentezza, no? Ringraziamo Hashem, chiediamo, eccetera, il Kohen può impartire anche lui il proprio augurio pubblicamente. Allora, avete notato sicuramente che il diritto italiano ashkenazita e sefaradita non orientale, la Birkat Kohanim viene impartita unicamente durante le feste solenni nel Shalosh Hagarim o di Shabbat, e quando invece dai Sefaradim orientali tutti i giorni, quando c'è un Kohen, ovviamente. Allora, come mai? Perché secondo la tradizione solo chi è contento internamente può permettersi di benedire gli altri. Dunque la tristezza non è mai fonte di benedizione. Ecco perché chi abita in paesi lontani da Eretz Israel e vive la realtà dell'esilio non può realmente essere felice e dunque adempiere alla mitzvah di invocare dal cuore la protezione divina per gli altri. Pertanto in Eretz Israel o nei Bate Knesset, appunto come vi ho detto, diritto sefaradita orientale, quelli che anche che accolgono ebrei provenienti da paesi anche vicini da Eretz Israel, i Kohanim si benedicono ogni giorno, senza attendere appunto all'eccezionalità dei Hagim, come appunto dagli italiani Ashkenazi. E poi abbiamo questo concetto che prima di benedire bisogna essere benedetti, molto bello questo punto, che nessuno può permettersi di dispensare benedizioni se non è lui in primis benedetto dagli altri. Infatti, secondo la Halakha, cioè la Halakha proprio vieta chiaramente, vieta un Kohen, cioè se un Kohen è litigioso o malvoluto dal Kahal. E allora quel cane non vuole le sue brachot, non desiderano le sue brachot, allora non può impartire la berachà. Dunque, se lui non è amato, non ama qualcuno che si trova nella comunità, ha odio e rancore, non può impartire la berachà, ma se anche lui stesso non lo è, anche in quel caso. Un'altra cosa che avete tutti sicuramente notato è che i Quanin non indossano le scarpe, e questo perché niente deve separare il corpo del Kohen dal terreno del tempio, il terreno sacro. Infatti anche nel Beit HaMikdash e Yerushalayim i Quanin camminavano scalzi, come ben sapete, e questo perché l'unione al sacro suolo, in questo caso del Beit HaKnesset, ha il valore simbolico di ricordare al Kohen, in realtà, in definitiva, anche a un ebreo, e soprattutto quando riveste un ruolo pubblico, di rimanere sottomesso alla volontà e al volere di Hashem, senza arrogarsi. E adesso andiamo alla seconda parte della Birkat Kohanim, dove riporto diversi maestri e le loro spiegazioni. No, non possiamo non ricordare Rashi, che è più famoso commentatore del Tanakh e del Talmud, della Mishnah, della Gemara. Studiò in Germania, a Modonza, con i più grandi maestri della sua epoca. Vabbè, nasce nel 1040, viene a mancare nel 1105. Farò breve biografia. Allora, che Hashem ti benedica e Verech Hashem possano aumentare le tue proprietà, Vishmerecha possano non giungere mai dei delinquenti e rubare appunto tuo denaro, perché chi dona non può anche difendere l'omaggio, no? Se dovessero giungere dei ladri. Ma Kadosh Baruch Hu è colui che dà e colui che conserva. Poi ci sono molti commenti, vabbè, che adesso ho detto, portiamo una parte. Yaer Hashem Panav Elecha, che Hashem ti mostri sempre un volto sorridente, un volto splendente, ti sia propizio e ti dia solo grazia, e possa trattenere la sua ira verso di te. E passiamo a Rabbi Bachia ibn Pakuda. Nasce nel 1050, viene a mancare nel 1120, grande commentatore nato e morto a Saragozza, maestro e filosofo, scrisse le sue opere in arabo e in ebraico, ricordiamo. Allora lui dice: Hashem ti dia ricchezza, ti protegga, ti aiuta a rimanere sempre attaccato alla Torah e alle mitzvot, ti benedica nel senso che ti dia figli maschi, ti protegga, vuol dire che ti dia anche figlie femmine, ti aiuti a proteggerle, perché attenzione, siamo nel 1050, dunque anche figlie femmine, perché le donne devono essere più protette degli uomini. Questo secondo Rabbi Bachia. E Hashem ti faccia risplendere il suo volto, nel senso, la spiegazione dice che ti dia figli capaci di illuminare gli altri con gli insegnamenti della Torah. Cioè, ognuna che ha un figlio che nella vita o è un maestro di Torah o anche una frase di Torah, un insegnamento, una halakha, una mitzvah che ha trasmesso, che sia un compagno di classe all'elementare o alle medie o al liceo o all'università o nel corso della vita, già questo è un grandissimo merito per ogni genitore. E dunque ti dia lunga vita e ovunque andrai sia sempre accanto a te. E allora dice, vorrei riportarvi tutte le spiegazioni, perché sono bellissime. Comunque mi accontento. Ah, dice: succede, era qui nella sua spiegazione, ma vi riporto solo una parte, che spesso un uomo con moglie e figli non abbia di che saziarsi e gli basta un sol boccone, come dice il Talmud di Berachot 20b, dal peso di un'oliva o di un uovo per spingerlo a benedirmi, dice Hashem. Perciò anch'io, Hashem, volgerò il mio volto verso di loro. Bellissima anche questa spiegazione. Dunque, se si vuole che Hashem sia a noi unito, dobbiamo innanzitutto noi imparare a essere, a sentirci uniti a Kadosh Baruch. E poi riporta una verissima. Allora, sapete che nel Kriyat Shema, la mitzvah, quello che siamo sensati leggere prima di dormire, a parte lo Shema e la Mappil, ci sono, no, diverse preghiere che si fanno prima di dormire. E tra queste preghiere si ripete un passuk del Shir HaShirim, del capitolo 3, passuk 7, che dice: ecco il letto del re Salomone, di Re Shlomo, ecco il letto di Re Shlomo, 60 prodi gli stanno intorno tra i più valorosi del popolo di Israele. Domanda: ma il re Shlomo aveva bisogno di difesa quando riposava? E allora qui è sempre secondo Bachia, Ibn Pakuda, i 70 prodi non sono uomini forti e coraggiosi, ma sono le 60 lettere che formano la Birkat Kohanim. E passiamo a Rabbi Avraham Ibn Ezra. E siamo nel 1089, nasce nel 1089, viene a mancare nel 1167, maestro, filosofo, astrologo, nato ed è venuto a mancare in Spagna. Ho detto che è la serata della Spagna oggi. Autore di commenti, poesie rituali, che vengono lette anche in molte feste durante le tefillot. E vediamo come lui spiega la Birkat Kohanim. Ah, che Hashem ti benedica, dunque anche lui dice, cioè, ti aggiunga vita e ricchezza. Ti protegga nel senso che possa non riprendere da te dopo averti aggiunto un bene, una volta che ti ha dato un bene che ti rimanga, che Hashem faccia risplendere suo volto su di te, spiega, dice che tutto ciò che chiederai ad Kadosh Baruch Hu e nell'istante in cui lo domanderai, possa Hashem illuminare con serenità il suo volto, accettare i tuoi desideri e rispondere immediatamente alle tue richieste. E se le tue richieste fossero pronunciate in un momento di tristezza, possa Hashem concederti la grazia. E passiamo a Rabbi Yaakov ben Asher, il famoso Baal HaTurim. Nasce nel 1269, viene a mancare nel 1343, nasce in Germania e viene a mancare in Spagna. E vai per la Spagna, te l'ho detto, è la tua serata. Allora, era noto soprattutto per la sua opera di normativa ebraica del Tur Shulchan Aruch, era figlio di Rabbi Asher, uno dei più grandi talmudisti del Medioevo. E questa, allora, questa spiegazione ve l'avevo a suo tempo spiegata, ma la riprendo, sarà l'anno scorso, 2 anni fa, insomma. Allora, Yevarech Hashem Vishmerech, le lettere iniziali, Yevarech Chayim, Hashem, che sarebbe Yud, Veishmer Bav, unite assieme hanno valore numerico di 26, che è lo stesso valore numerico, come ormai tutti sapete, del nome del tetragramma Yud-Kevav-Kev. Le lettere finali delle parole di Yivarech Hashem Veishmer Yivarech Chaf Hashem Hei Veishmer Chaf Chaf Hei Chaf originano, dunque anche qui, il numero 45, che è il rapporto al nome di Hashem, sempre tetragramma, formato però dalle lettere complete. Mi direte in che senso? Allora, Yud, Kevav, Kev, la Yud, poi c'è la Hei, poi c'è la Vav. Ma se invece di mettere la Yud, voi scrivete Yud, Yud, Vav, Dalet, leggete Yud, Hei, Hei, Alef, O, Hei, Hei, appunto, poi dipende, a se arriva al numero 45. Dunque, chiediamo a Kadosh Baruch Hu ciò che è detto nel Tehillim 21.1, o 21.8, pardon, Hashem protegga per sempre a partire da adesso ogni tua uscita, ogni tua entrata. Dunque, che ogni nostra uscita di casa, di entrata sia protetta. Passuk della prima benedizione composto da 3 parole, Yevarechecha Hashem Vishmerecha. E in modo, perché? In modo che sia ricordato di fronte a Kadosh Baruch Hu il nome dei 3 patriarchi, ovviamente Abramo, Yitzhak e Giacobbe. Le 3 parole, pardon, sono composte, non qui, Yevarech, Hashem, Vishmerech, se contate, le 3 parole sono composte in tutto da 15 lettere. riferimento ai patriarchi che riuscirono a stare insieme, a vedersi l'un l'altro per 15 anni. Avraham Avinu è rimasto in vita fino a che Yaakov compì 15 anni, il nipote. Evarech Hashem, dunque, per merito di Avraham, come ha detto in Bereshit 24:1, Hashem benedisse Avraham con tutto. Dunque, le tre parole di questa prima benedizione sono riporto alle tre benedizioni date ad Avraham. Ti benedirò, sarai soggetto di benedizioni, chi ti benedirà io benedirò. In Bereshit, ok. Poi le parole Yivarechacha Hashem hanno anche il valore numerico delle due parole Binchassim u Baguf, cioè negli averi e nel corpo, dunque che queste benedizioni siano sia negli averi che nel corpo. Ya'er Hashem panavelecha, che Hashem faccia risplendere il suo volto su di te, questo si riferisce a Yitzhak, dunque da Avram passiamo a Yitzhak, seconda parte della Birkat Kohanim, seconda passo. Yitzhak che vide la presenza di Hashem durante la legratura, infatti Yitzhak, e tanti lo sanno, morì, ma Hashem fece tornare la luce sui suoi occhi e tornò in vita, dunque lo risuscitò. Se si legge la parola Ya'er, faccia splendere, al contrario, si formerà la parola Rei, il ricordo del fatto che Yitzhak stava per essere sacrificato, pardon, come Olat Riyah, che era un sacrificio che doveva essere portato al tempio, al Beit HaMikdash, Yerushalayim, quando si recava, ci si recava a mostrare a Hashem la propria presenza. E secondo i nostri maestri, Yitzhak Avinu stava per essere offerto proprio come questo tipo di sacrificio, in quanto si trovava su un monte in cui un giorno sarebbe stato costruito il Beit HaMikdash. Inoltre, le parole della seconda benedizione, allora, Yivarech Hashem v'Yishperach, abbiamo detto tre. Ya'er Hashem panav elecha v'fumneka, cinque. E che le lettere che lo compongono sono 25. E questo cosa ricorda? Che Yitzhak nacque 20 generazioni dopo la creazione del mondo e rispettò ciò che è scritto nei cinque libri della Torah. Arriviamo alla terza, dunque. Yivarech Hashem v'Yishmerech Avraham, Yerashem Panav Elecha V'Funneka Yitzhak, Yerashem Panav Issa Hashem Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom, si riferisce, secondo il Balaturim, a Yaakov, sul quale è scritto: Yaakov rivolse i suoi piedi in Bereshit, e anche tornerò in pace. E in questa terza benedizione ci sono, abbiamo sette parole, il ricordo del fatto che tutti i figli di Yaakov, che daranno poi origine al popolo ebraico, nacquero in 7 anni. Vi sono in questo passuca anche 25 parole per formare la parola Ko, come quando prima di ricevere la Torah, Hashem ha detto, Ko tomar le bet Yaakov, così riferirai alla casa di Yaakov. E Yassem lecha shalom, parola shalom, al valore numerico di 376, stesso valore numerico di Esav. Esav, gemello di Yaakov, e cosa ci insegna? Di cercare sempre di salutare per primi ogni persona, anche chi non è ebreo. Allora, abbiamo anche una spiegazione del Rabbi Ovadia Sforno, qui siamo nel 1470, nasce e viene a mancare nel 1550, che era anche lui rabbino, medico, filosofo, ma lui nato a Cesena e morto a Bologna, anche perché volevo anche ricordarlo in quanto italiane, e pubblicò un commento alla Torah e scrisse anche opere e poesie sia in ebraico che in latino, perché siamo nel 1400. Dunque, Rabbi Ovadia Sforno, come abbiamo detto, medico filosofo, nato a Cesena, mancato a Bologna perché si è aggregata, si è riaggregata. Allora, Yevarech Hashem v'Yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha, ti illumini gli occhi in modo di poter scoprire le meraviglie della sua Torah e delle sue gesta dopo aver ricevuto i beni donati dal cielo. E Yair Hashem Panavelef, che Hashem si rivolga il suo volto nel mondo futuro, dunque dopo la morte, dopo la dipartita, dove i tzadikim siederanno con corone sul capo e godranno lo splendore della presenza divina. E ancora un punto, anche se ne avrei altri altri 20 minimo. Allora andiamo da Chaim ben Moshe ibn Attar, l'Or HaChaim Kadosh, che nasce a Meknès in Marocco, qui arriviamo alle origini, muore in Eretz Israele, nasce nel 1696 e viene a mancare nel 1743, e nel 1733, comunque nel corso del suo viaggio per raggiungere appunto Gerusalemme, si fermò qualche anno a Livorno e con l'aiuto anche dei ricchi ebrei costruì un'importante yeshiva. E allora, di lui do solo questa spiegazione. Dunque domanda la pace, perché è bene che tu sappia che la pace interiore e la pace con gli altri esseri umani è ciò di fatto che permette di ritrovare la propria unione con il cielo, con Akadosh Baruch. Abbiamo anche Rabbi Yosef Haim di Baghdad, di Ben Ishchai, che nasce nel 1832 e viene a mancare nel 1909, però siccome abbiamo anche l'Aftara, allora mi fermo qua. L'Aftara ve la faccio brevemente. Dunque abbiamo oggi visto, poi Bezrat Hashem, l'anno prossimo, ne abbiamo ancora tanti anni da studiare insieme, poi mentre farò le altre parti, che ho dovuto saltare adesso. Allora, intanto, allora andiamo tutti all'Aftarah di Parashat Masò. Siamo ai giudici, libro dei giudici, al capitolo 13, e siamo da Passuk 2, l'Aftarah, a Passuk 25 incluso. Allora, questa Aftarah, allora, nella Parashah abbiamo visto, tra i diversi argomenti, si è parlato del Nazir, del Nazireo. E qui in questa Parashah, in questa Aftarah, pardon, troviamo l'annuncio ai genitori, dunque, della futura nascita del figlio Shimshon, Sansone, che sarebbe, come appunto adesso vedremo, vincolato, sarebbe stato vincolato al voto appunto del Nazir, del Nazireato, come appunto abbiamo visto nella Parasha. Allora, parte così la Tara e parla di quest'uomo che abitava a Zorà, e faceva parte della tribù di Dan e si chiamava Manoach. E aveva questa moglie che, secondo il Mefarshim, era straordinariamente bella, non solo di qualità, ma anche dunque, fisicamente e moralmente, però purtroppo era sterile, non aveva mai avuto figli. E un angelo di Hashem apparve a questa moglie, questa donna, e gli dice: ecco, tu ora sei sterile, non hai partorito, ma concepirai e avrai un figlio. E da adesso, cioè prima ancora di concepirlo, stai ben attenta a non bere nessun tipo di vino, né novello né invecchiato, a non mangiare nulla che sia impuro per il Nazir, perché stai per diventare gravida e partorirai un figlio. Dunque, anche nessun rasoio dovrà mai sfiorare il capo di tuo figlio, perché questo bimbo dal grembo sarà Nazir, dunque Nazireo, e comincerà a liberare il popolo di Israele dalla mano dei Filistei, perché siamo in un periodo storico dove gli ebrei erano sotto il dominio dei Filistei. Cosa fa la donna? La moglie va dal marito, riferisce tutto quello, dunque questa visione straordinaria di questo angelo, di questo annuncio, e gli dice: è venuto da me un uomo di Hashem, che il suo aspetto era proprio molto venerabile, l'aspetto di un angelo di Hashem. Non gli ho chiesto da dove ne venisse, né lui mi ha detto come si chiamasse, ma sì, mi ha detto che sto per diventare gravida e di non bere vino, insomma tutto quello che gli ha detto. A quel punto Manoach prega ad Hashem e disse: lascia che l'uomo di Hashem che hai mandato torni da noi e ci istruisca su quello che dobbiamo fare col bambino appunto che deve nascere. Hashem ascolta la preghiera di Manoach e il suo angelo torna dalla donna mentre stava nel campo, ma il marito però in quel momento non era con lei. Allora lei cosa fa? Si affretta, corre e parla al marito e dice: ecco, mi è appena riapparso quest'angelo. E dunque il marito la segue, anche il consiglio della moglie, e una volta raggiunto l'angelo gli dice: sei tu l'uomo che hai parlato a mia moglie? Dice: sì, sono io. Allora gli dice: ci giunga ora la tua parola per chiarirci appunto quali sono le regole da seguire, dunque come dover trattare questo bambino. Allora l'angelo dice al Manoach: vigila su tutto quello che ho detto tua moglie. Dunque, nessun prodotto della vigna, né vino bello né invecchiato, eccetera. E a quel punto le disse: ti prego, permettici di trattenerti, cioè di invitarti a casa nostra e ti prepareremo un capretto. Ma la cosa risponde l'angelo: anche se mi invitassi, non mangerei detto cibo, essendo angelo. Però se vuoi fare un'offerta no là, allora offrirla piuttosto ad Hashem. E in realtà perché Manoah l'aveva invitato? Perché non aveva compreso che era un angelo di Hashem, perché aveva le sembianze umane, come i famosi tre angeli, sembianze umane che sono venute da Abramo dopo la Brit Milah. Dunque, Manoah però cosa chiede all'angelo? Gli chiede come si chiama, come ti chiami? E dice, perché, e giustifica anche la sua richiesta, dice perché così se riceveremo un altro messaggio tramite te potremmo renderti onore mettendolo subito in pratica. E cosa gli risponde l'angelo? Io non desidero alcun onore, quindi perché chiedi il mio nome? Tanto più che essendo angelo, il mio nome muta continuamente e quello di oggi comunque non mi è ancora celato, perché gli angeli avevano un nome secondo la missione che compivano, ogni volta un'altra missione. A quel punto Manoah prende un capretto, lo offre come minchà su una rupe e l'angelo compì dei prodigi mentre appunto Manoah e la moglie stavano guardando, e quando questa fiamma dell'offerta si leva dunque dall'altare verso il cielo, l'angelo di Hashem si solleva nella fiamma e assistono dunque a questa visione straordinaria e caddero sul viso a terra per, no, riverenza. Da quel momento però l'angelo di Hashem non ne apparve più, né a Manoah né alla moglie. A quel punto si rese conto Manoah che era veramente un inviato di Hashem, certo vedendolo salire così, e allora disse alla moglie: basta, di certo moriremo perché abbiamo visto un angelo di Hashem. E la moglie, un po' più intelligente, dice: se Hashem, l'Eterno, avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato da parte nostra l'olah e la minhah che le abbiamo offerto, non ci avrebbe mostrato questi prodigi, e non ci avrebbe fatto sentire queste notizie, cioè che avremmo un figlio, visto che non era ancora il figlio. E finalmente la donna partorì un figlio, le diede il nome di Shimshon. Questo bambino crebbe, Hashem lo benedisse, e questo spirito di vigore di Hashem lo investì, dove? Nell'accampamento di Dan, dove si trovava, tra Sora e Eshtaol. Allora, vi ricordo solo qualche psukim e qualche parole. Allora, in questa Haftarah ritroviamo, nel Passuk 8, Vayetar Manoach el Hashem, dove Manoach prega Hashem, ma questo Vayetar l'abbiamo visto, e forse ve lo ricordate anche, quello più il più famoso Vayetar, lo troviamo nel Chumash Bereshit, capitolo 25, Passuk 21, dove Yitzhak prega per sua moglie, per Rivka, che rimanga incinta, e viene usato questo termine di vietar, di supplica, di preghiera intensa, di supplica verso Hashem. Lo vediamo anche nel Humash Shemot, al capitolo 8, passo 26, dove Mosè esce da Faraone, va iettare l'Hashem e prega dunque supplica ad Hashem. Lo vediamo anche in Shmuel Bet, quando seppelliscono le ossa di Shaul e del figlio Jonathan, anche quando David offre un Mizbeach ad Hashem, anche nel libro di Ezra, anche nel Divrei. E poi nel Passuk 10, cosa abbiamo visto? Che quando l'angelo si ripresenta la seconda volta, la donna si affrettò a correre, Vataroz, e questa lo abbiamo visto anche da Rivka, quando vede Yitzhak e tutti i doni e tutta la storia, poi corre a raccontare alla madre cosa gli è successo. E questa domanda che l'angelo fa nel passo 18, dice: Lama zeti shalli shmi verupeli, cioè perché mi chiedi come mi chiamo? L'abbiamo visto anche da Yaakov Avinu, in Bereshit, capitolo 32, passo 30. E poi, ok, si conclude il Perek con il penultimo passo che dice che il bambino crebbe, Vaigdal Hanar, letteralmente, l'abbiamo visto anche con Yaakov e Esav al plurale, Vaigdelu Hanearim, in Bereshit, l'abbiamo visto anche a proposito di Shmuel Hanavi, che Vaigdal Hanar anche, e si conclude, ed in proposito concludo, con Vayevarecheu Hashem, e Hashem lo benedisse, come stessi termini che abbiamo trovato molto prima, in Chumash Bereshit, al capitolo 27, su 12, a proposito di Yitzhak, e anche a proposito di Shimshon, appunto. E una cosa interessante, che tra i diversi Mefarshim, però venendo giusto uno velocemente, che vi ho detto che secondo i Mefarshim la moglie di Manoah era particolarmente bella, e Manoah era molto geloso. Allora, ecco perché quando lei gli racconta di questo uomo divino che gli si è presentato. Allora, il giorno dopo, lui accorre con lei, voleva anche essere presente, porre domande: sei tu, sei veramente tu? E voilà, a proposito di gelosia, anche che vediamo nella Parashah, ma qui nel caso di una Tzadeket. Allora, voilà, abbiamo visto la sintesi della Parashah di Nassò, abbiamo sviluppato velocemente il primo concetto, che è l'inizio della Parashah. E cosa intende quando si parla di Nassò, di elevarsi spiritualmente? Quando studiamo la Torah ci uniamo in un'unione assoluta a Kadosh Baruch Hu, detta in due parole. E abbiamo visto anche l'analogia tra il Nazir e il Kohen. Abbiamo sviluppato anche un po' di argomenti che riguardano la Birkat Kohanim, il Kohanim, diverse grandi maestri e le loro interpretazioni. Abbiamo concluso con la Haftarah e con la nascita di Shimshon Adibor Sansone. E con ciò vi auguro un bellissimo Shabbat, sereno, tranquillo, gioioso, con buone notizie per noi, per tutto Amisrael, Amen, Ken Yerzon. E a questo proposito, mettiamo tutte la Tzedakah insieme, concludiamo con la Tzedakah, la mitzvah importantissima, l'Eilui Nishmat, ricordiamo tutti i caduti, i neonati, gli anziani, uomini, donne, bambini caduti solo per il fatto di essere ebrei nelle diverse guerre e gli attentati terroristici dal 17 ottobre in particolare, e in tutte le guerre, le Inuni Shmat Kol HaNirzachim, Kiddush Hashem Tihiyi Nishmatam Tzurura B'Tzrora Chaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam Beyi Zemaronim, Hashem Yagen Aleinu, Hashem Yikom Benam. Ricordiamo tutti i malati, tutti gli ostaggi, l'Irfu'a Shlema Mushlemet, Bekol HaKhalim, Bekol HaPtsu'im, Bekol HaTufim Shachzeru Bri, Bekufam Uvanafsham Lechik Mishpachotem, Refu'a Shlema Le'imor Atir Rachel Bat Aziza, Refu'a Shlema Le'Sharon Bat Gitche Ben Yichai, Refu'a Shlema a tutti coloro che hanno bisogno di Refu'a Shlema, Ula Pratit, Ula Klalit, Efe Adonenu Morinu Verabbeinu Melech HaMashiach Lona Baed, Efe Adonenu Morinu Verabbeinu Melech HaMashiach Lona Baed, Efe Adonenu Morinu Verabbeinu Melech HaMashiach Lona Baed, e ognuna per sé, i propri cari, di Schutz. Questa importantissima mitzvah, staccata zime mavet, me